6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi abbiamo due ospiti. Il primo è Ilario Lodi, filosofo, responsabile per la regione svizzera italiana delle attività di Pro Juventute Svizzera e presidente dell'associazione Colonie dei Sindacati. Ilario Lodi che oggi ci presenta proprio un volume dedicato a questo tema. E poi nella seconda parte della puntata ospitiamo Pablo Guscetti, regista, che ci presenta invece il suo ultimo cortometraggio. Per Nuovi Sentieri, profilo storico e contenuto pedagogico delle colonie dei sindacati di Rodi, 1923-1983. È questo il titolo del volume a cura di Sergio Dagradi e Ilario Lodi. Sergio Dagradi e Ilario Lodi hanno ricoperto diversi ruoli nell'organizzazione e nella conduzione delle colonie a Rodi e, consapevoli dell'esperienza personale vissuta anche nella propria formazione personale, hanno deciso di cimentarsi nella ricostruzione e nella storia di questa colonia, attenti in modo particolare al senso di quell'esperienza e al valore collettivo di essa, occupandosi sia dell'aspetto appunto storico, ripercorrendone la storia, e dei suoi aspetti anche pedagogici. Ilario Lodi è nostro ospite, buonasera e benvenuto.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, un volume che si propone di ricostruire non solo la storia, ma di ricostruire anche il senso di queste colonie.
Il lavoro che abbiamo proposto ai lettori si suddivide in due parti che sono l'una propedeutica all'altra. Nella prima parte ricostruiamo 60 anni di esperienza di colonia estiva di vacanza, cioè un'esperienza educativa residenziale che il movimento sindacale del Canton Ticino aveva organizzato e continua ad organizzare ancora oggi. Questa ricostruzione storica mette in luce tutta una serie di elementi che poi nella seconda parte del saggio verranno approfonditi. Perché? Perché hanno una caratteristica di ordine pedagogico ma anche filosofico, questo bisogna sottolinearlo.
Ecco, la prima parte infatti è dedicata alla ricostruzione della storia della colonia a partire dall'esperienza pioneristica di Astano degli anni 1923-1924. Vogliamo partire da lì?
L'esperienza di Astano è stata proposta dal movimento sindacale proprio a quelle famiglie i cui bambini si ritrovavano in una condizione di necessità. Qui stiamo parlando di necessità di ordine proprio fisico. C'era un fenomeno, ad esempio, di denutrizione che contraddistingueva molti dei bambini che vivevano in Ticino in quegli anni. C'erano anche delle sottili forme di abbandono a cui questi bambini erano soggetti. Insomma, il movimento sindacale, comunque delle persone molto attente e molto sensibili alla fanciullezza e all'adolescenza, decisero di organizzare un'esperienza di questo tipo. Per che cosa? Per occuparsi della salute fisica di questi bambini. Ecco, Astano nasce proprio con questo intento, rimettere i bambini in salute dopo aver passato un anno immersi in molte, anzi in non poche difficoltà.
E poi come si evolve questa esperienza?
L'esperienza poi nel corso degli anni cresce e si evolve proprio anche grazie in un certo senso a questa spontaneità. All'inizio le preoccupazioni sono di ordine medico. Ci si rende conto che i bambini che hanno questo tipo di bisogno non sono pochi e quindi la proposta va crescendo proprio perché dà una risposta a questo tipo di esigenza. Le famiglie si appoggiano molto alle colonie di Rodi in quegli anni proprio perché possono un po' tirare il fiato, ecco, in un certo qual modo possono un pochettino anche rassicurarsi del fatto che i propri figli andando in montagna ritorneranno a casa più sani di quanto sono partiti, oltre che più felici naturalmente.
E quali attività venivano organizzate?
Erano delle attività legate proprio alla spontaneità di chi queste iniziative le proponeva. Non c'era un grande ragionamento di ordine pedagogico, soprattutto nei primi anni. C'era più un tentare di contenere quelle che erano le effervescenze che i bambini mettevano in essere, naturalmente, perché ai bambini piaceva andare in colonia, non bisogna dimenticarlo. Ed erano quindi attività legate alla passeggiata nel mondo della natura, erano attività legate ai giochi, erano attività legate alla costruzione di piccoli oggetti, di artigianale, insomma, cose veramente molto semplici. Lo ripeto, l'obiettivo principale era quello di ristabilire la salute, che contava era il cibo e il riposo soprattutto.
La seconda parte di questo volume invece si interroga sul senso avuto da questa esperienza.
Il senso è proprio evoluto perché se all'inizio l'esperienza era di natura prettamente sanitaria, poi con il migliorare della condizione, diciamo delle condizioni di vita in generale del Canton Ticino, il miglioramento dell'economia, posti di lavoro più soddisfacenti, maggiori guadagni da parte delle famiglie, ha portato chi organizzava le colonie ad interrogarsi sul senso proprio profondo, cioè non aveva più un grande significato, non rivestiva più un grande significato mandare i bambini in colonia per ritemprarsi sul piano fisico, non solo, non soprattutto. Bisognava che la colonia si trasformasse in un'esperienza educativa. Il senso delle colonie di Rodi si è andato a modificare, proprio perché si è investito molto di più di quanto si facesse prima su tutta una serie di attività e di proposte, lo voglio ripetere, di ordine educativo prima ancora che di ordine sanitario.
E oggi le colonie di Rodi esistono ancora?
Oggi le colonie di Rodi esistono ancora e così come tutto il movimento cantonale delle colonie si stanno interrogando sul senso profondo che oggi devono acquisire. Se all'inizio ci si occupava della salute e poi si è passati ad occuparsi degli aspetti educativi dei bambini e dei giovani che vi prendevano parte, quale sarebbe oggi la funzione delle colonie? Beh, una risposta io credo di averla.
Ha ancora senso l'esperienza di colonia o soggiorno?
L'esperienza di colonia oggi ha senso forse più che mai, perché riesce a soddisfare quel bisogno di collettività che i bambini e i ragazzi oggi soffrono molto pesantemente. Con l'avvento delle nuove tecnologie, ma non solo, i bambini e i ragazzi hanno teso soprattutto ad isolarsi, non fanno più sistema, i ragazzi stanno insieme virtualmente. Ma in un contesto di vita basato su dei principi democratici che dobbiamo costantemente ribadire, ecco che questo rischia di essere un problema. I ragazzi e i bambini devono ritornare ad imparare a vivere insieme e l'esperienza di colonia, che è un'esperienza di collettività educativa, sui tempi relativamente lunghi lo permette. I bambini e i ragazzi devono poter andare in colonia per poter vivere, per poter apprendere a vivere in società, cosa che sempre più difficilmente riescono a fare nella loro attività quotidiana.
Com'è arrivato questo lavoro fatto di Sergio De Gradi e da lei, Ilario Lodi? Immagino ci sia anche un'esperienza di formazione personale.
Noi siamo giunti a questo lavoro perché siamo stati a Rodi da bambini, ci siamo stati da monitori, ci siamo poi stati anche in funzioni dirigenziali e ci siamo ancora oggi all'interno di quella che è la struttura organizzativa delle colonie di Rodi. Sicuramente c'è un debito di riconoscenza che sta dietro a tutto questo. Non saremmo qui oggi a parlarne se avessimo avuto una cattiva esperienza delle colonie di Rodi e io credo che non farei questo mestiere se non fossi passato da qui. Ma il bisogno di parlare di colonie è più radicato ed è un bisogno legato ai bisogni educativi che oggi bambini e ragazzi manifestano, che sono quelli, lo voglio ripetere, di ritornare a vivere insieme. Da soli non si va da nessuna parte. E il riconoscimento che noi testimoniamo per le colonie di Rodi è proprio dovuto a questo. Crediamo di essere persone che abbiano la responsabilità di insegnare ai bambini e ragazzi a vivere insieme, questo sia per i bambini ma anche per gli adulti.
Di Sergio De Gradi e Ilario Lodi, il volume si intitola Per nuovi sentieri, profilo storico e contenuto pedagogico delle colonie dei sindacati di Rodi, 1923-1983, edito da Fontana Edizioni. Io ringrazio Ilario Lodi per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Tra poco, dopo un po' di musica, ospiteremo il regista Pablo Guscetti.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, se lo sa, non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Pablo Guscetti ci presenta il suo cortometraggio che racconta di Nena, una donna cresciuta in un villaggio montano, e Giulia, una ricercatrice cittadina. Le due si incontrano per motivi di ricerca sui processi di stregoneria. Tra loro nasce una forte tensione che si acuisce mentre esplorano la montagna. Dopo un attacco da parte di uno zombie, sono costrette a rifugiarsi insieme e a confrontarsi con le loro esistenze. Il titolo del cortometraggio è in dialetto leventinese e sembra un po' uno scioglilingua. Lo vuoi dire tu, Pablo?
Ma lo dico io, il titolo è Chi c'è più c'è.
Che tradotto sarebbe Quelli che non ci sono più.
Esatto, sì, okay. Dal letto di Ambrì.
Infatti il cortometraggio è ambientato in Leventina. Ti volevo chiedere proprio come mai questa scelta. Tu sei originario di Ambrì.
Sì, esattamente. Ambientato in Leventina perché, allora, ci sono varie ragioni. Diciamo prima di tutto che è il luogo da cui vengo, anche se adesso vivo a Ginevra da ormai 15 anni, ma appunto ci ho passato la mia infanzia e gran parte della mia vita. E poi ho trovato che per tutta una serie di tematiche si legava bene alla storia che avevo intenzione di raccontare, appunto.
Ecco, a proposito di tematiche, è particolare, ci sono queste due donne che si incontrano per motivi di ricerca sui processi di stregoneria. Due donne completamente diverse.
Esattamente, appunto, sono un po', non vorrei dire stereotipo, ma sono un po', ecco, il paradigma di due persone totalmente opposte. Una è una persona, una figlia della valle, si potrebbe dire, molto terra a terra, molto diretta, cresciuta in montagna, mentre l'altra è la sua famiglia di origini anche montanarie, però appunto ha un approccio molto più intellettuale, sofisticato alla vita, tra virgolette, ha un background di città, e quindi l'incontro-scontro tra queste due funge un po' da pretesto per lanciare il racconto, nel senso che la prima dovrà accompagnare la seconda durante le sue ricerche che si svolgono in un ben precisato luogo della Leventina, che nella realtà storica è stato appunto il teatro di vari processi all'estero.
Ecco, nella realtà, però qua la realtà non c'è, perché ci sono gli zombie, quindi siamo nel fantasy, nell'horror. Addirittura.
Sì. Diciamo che appunto io sono da sempre un grande appassionato di horror, e non solo, mi piace il cinema in tutti i generi, però una cosa tipica dell'horror è proprio di prendere questi elementi sovrannaturali e fantastici per parlare delle nostre paure e del nostro contesto reale. Nella fattispecie sì, appunto, ci sono gli zombie, e in questo senso mi attrae moltissimo la figura dello zombie, quello lanciato da George Romero, uno dei miei registi preferiti. Gli zombie sono sempre simbolo di qualche cosa, se vogliamo, no? E appunto ci sono tematiche come lo spopolamento delle valli, di questo pericolo che viene dalla deindustrializzazione, dalla perdita di posti di lavoro.
E infatti quello che volevo chiederti è proprio questo: al di là degli zombie, c'è un messaggio implicito, diciamo, in questo lavoro?
Sì, ci sono, diciamo, vari messaggi. Poi appunto, lungi da me del voler costruire un film a tesi, però la questione dello spopolamento delle valli è sicuramente presente nel film. Fin da subito ho avuto questa idea di proprio filmare le case vuote, che purtroppo in Leventina, e non solo, sono sempre di più, alcune case che purtroppo cadono letteralmente a pezzi, e ho cercato di mischiare un po' questi elementi nella trama, appunto inserendo questa vecchia fabbrica che inquinava, che poi è stata chiusa. E ecco, negli occhi delle due protagoniste, quello che per una può essere un paesaggio idilliaco, stupendo, per l'altra può anche essere la fonte di un dolore e di
decadenza.
Esatto. Sì.
Quindi c'è questo connubio tra la fantasia e anche un messaggio. E dunque, Chi c'en più c'è verrà presentato prossimamente ancora, perché già c'è stata una presentazione a Airolo.
Sì, c'è stata una prima presentazione della quale siamo stati molto molto contenti e appunto ci sono anche state varie persone, soprattutto della valle, che non sono riuscite a venire, quindi stiamo organizzando una nuova proiezione che questa volta avrà luogo la sera.
Grazie a Pablo Guscetti per averci presentato il suo lavoro e grazie anche a voi per averci seguiti questa domenica. 6 di Sera Magazine termina qui. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.